Vado a dare il benvenuto in trasmissione al coordinatore del centro antifumo del Policlinico Vittorio Emanuele, il professor Pasquale Caponnetto. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno a voi, buona giornata.
Buongiorno,
a tutti.
Buongiorno. Il quale insieme al professor Polosa del COE ha portato avanti con Nielsen una ricerca sulla dipendenza da tabacco e il tabacco durante il coronavirus. E prima, professore, mi perdonerà per sintetizzare, ho detto che i fumatori ci hanno dato dentro durante questa quarantena, professore. Allora andiamo a fare una piccola sintesi di quello che è emerso nel vostro studio, importante tra l'altro, sulla correlazione, cioè sull'utilizzo del tabacco durante il lockdown, professore.
Allora, in sostanza quello che è accaduto è, cioè, il cambiamento delle abitudini, sì, e una serie di meccanismi quali l'aumento dello stress, dell'ansia o dell'incertezza generale rispetto al futuro, oltre che la paura di essere contaminati o contagiati con tutto quello che vedevamo, ha determinato in linea di massima un bisogno di appoggiarsi o aggrapparsi a quello che generalmente utilizzano quotidianamente gli utilizzatori, ovviamente, di sigarette. Quindi è leggermente incrementato l'utilizzo delle sigarette, ma comunque quello che noi diciamo sempre, che non è tanto l'elemento, sì, collegato al prodotto, diciamo, di combustione che determina quello che determina il problema, non è tanto la nicotina, che è considerato, insomma, un appoggio potenzialmente pulito, ma i prodotti sono prodotti a combustione, quindi le sigarette classiche, che determinano tutta una serie di rischi correlati. Cosa accade? Accade che la persona si sente più stressata, si sente più, sì, triste, si sente più incerta, e convinta di alleviare, ovviamente in quel momento alleviare quello che è un livello di stress, appoggiandosi a quello che lui fa quotidianamente, ma nello stesso tempo ne aumenta un altro, perché il lockdown noi sappiamo che è durato, o meglio, questa fase di stress, 2 mesi, ma se tu fumi, gli effetti, aumenti il numero di sigarette, l'effetto sarà a lungo termine.
Certo, perché, okay, ci aggiungiamo, professore, immagino, no, anche la sedentarietà, cioè tutta un'altra serie di questioni, immagino, da profano ovviamente, che vanno anche la noia, non c'è più tempo, cioè non hai tempo, non facevi nient'altro, alla fine, ecco, vabbè, mi accendo una sigaretta. E quindi dice che, sì, le conseguenze le vedremo più avanti addirittura.
Sì, sì, perché tu, cioè, lì per lì hai l'illusione di risolvere un problema, ok? Sì. È un po' quell'illusione che noi abbiamo quando ci fumiamo una sigaretta e pensiamo che sia un antistress. In realtà noi stiamo appagando una piccola crisi di astinenza. Ma dietro quell'illusione c'è una fregatura che te la può portare avanti per tutta la vita. Quindi, in questo caso, quello che noi consigliamo è utilizzare eventualmente delle altre forme di contrasto allo stress. Lei poco fa citava il movimento. Il movimento è un elemento che può contrastare lo stress. Ma se proprio non riescono a fare a meno della sigaretta, l'alternativa potrebbe essere quello di utilizzare un prodotto comunque che contiene il principio attivo, che è la nicotina, ma che non ha la combustione. Questa potrebbe essere una soluzione, ma
che sono nuovi apparecchi che
quello potrebbe essere un'alternativa, ma sì, abbiamo messo in atto anche come centro, diciamo, di ricerca al COER, che è proprio un centro per la riduzione del rischio in generale, quindi è un centro che promuove la salute, il benessere mentale e psicologico in maniera totale. Abbiamo messo a disposizione anche degli strumenti anche di supporto psicologico o di ascolto, perché non c'è solo esclusivamente la sigaretta come soluzione ai problemi della vita. Sappiamo bene che poi non risolve nessun problema, i problemi stanno lì, no, e la sono lì e la rimangono.
No, per carità, è un vizio. Io, guardi, ricordo sempre mio padre che una sua foto in casa di lui negli anni 80 in un ufficio con la sigaretta in mano. Perché adesso, per chi soprattutto magari è più giovane, pensa che sia fantascienza. E mi disse, quando smise di fumare, smise anche abbastanza, ma saranno una trentina d'anni, che la cosa che gli mancava di più non era tanto il fumare in sé quanto l'avere la sigaretta tra le dita. Perché poi c'è tutta veramente anche una questione, come diceva giustamente il professore, psicologica, no? Che non va sotto. Valutata. Allora, io leggo dai dati, professore, che addirittura ci sono in molti casi: Stati Uniti 45%, Regno Unito 38%, Italia 33%, India 50%, che persone in preda dall'ansia hanno fatto scorte di sigarette, addirittura, professore.
Allora, per quanto riguarda questo bisogno di fare scorte, partiamo, mi aggancio a quello che diceva lei alla gestualità, ma un altro aspetto, all'utilizzo della sigaretta come elemento che scandisce la tua quotidianità. Quindi
È vero, è vero, è vero, è vero.
tu
Io ho
associ,
gli orari della sigaretta, professore, ho gli orari.
assolutamente, io parlo, fra l'altro, a parte aver aiutato negli anni miei di fumatori, sono un ex fumatore, quindi ho
Beh, qui
praticato anch'io.
giustamente, ma vabbè, io ho gli orari, è quella delle 11, quella delle 2:30 dopo il caffè del pranzo.
E quindi rispetto alla scansione della giornata, perché noi attraverso questa scansione della giornata confermiamo quotidianamente quella che è la nostra identità, identità da fumatore. Nell'identità da fumatore ci sono certo pacchetto da fumare al giorno, e se io ho difficoltà a reperire le sigarette, è normale che devo fare delle scorte. È
Certo.
normale che cerco di prevedere quella che sarà la mia settimana. Cioè, diventa difficile acquistare, per esempio, sigarette online.
Addirittura, pure.
Quindi vado ad accumulare di più, in maniera tale che all'interno di un periodo che è incerto, almeno devo avere la certezza di avere quotidianamente il mio pacchetto di sigarette.
Sentite,
E anche
infatti.
quello è un meccanismo di
Dai dati, e beh,
antiansia.
certo, di ansia, e si pensa di attenuare l'ansia, quando invece, secondo me, a un certo punto è perché in quel momento sei in preda all'ansia. Quando
E per
fai
la serie mi avete tolto tutto, ma
almeno,
non toglietemi le sigarette.
ma si ricorda le discussioni? Allora, adesso, professore, questo un periodo si leggeva addirittura che chi fuma, un periodo era più a rischio Covid, un altro periodo meno a rischio Covid. Qual è la situazione, professore? Cioè, a me sembra paradossale, che il Covid che attacca i polmoni sia meno efficace quando c'è un fumatore presente. Mi sembra paradossale, mi sembra.
Beh, là sono delle valutazioni che vanno a che fare con la percezione, diciamo, anche soggettiva del rischio, che ha a
Quindi.
che fare con gli elementi sociali, anche a che fare con quelle che sono le informazioni che ti hanno trasmesso in un dato
Sì, ho
periodo, ma anche con elementi personali.
capito.
Quindi sono tante variabili sotto soglia che bisogna sicuramente andare a valutare.
Allora andiamo a vedere i dati. Un terzo dei fumatori tradizionali, il 33%, il 38% degli utilizzatori di prodotti a rischio ridotto hanno acquistato di più rispetto al periodo precedente al lockdown, perché poi ci sono anche gli svapatori, diciamo. Quindi tutti hanno acquistato di più durante questo periodo, professore. C'è
Ma
nessuno.
diciamo che c'è un meccanismo, un po' accade come quando gli orsi vanno in letargo, che uno fa delle scorte per cercare di andare a tamponare, anche perché poi devi considerare, cioè, chi ha capacità di predittive riesce anche ad evitare possibili aumenti di prezzo laddove c'è poca disponibilità. Ho
Certo. Allora,
capito.
come lo spiega il fatto che il 29% dei fumatori di tabacco e nicotina afferma che il distanziamento sociale ha avuto un impatto molto negativo sulla salute mentale?
L'impatto sulla salute mentale.
Sì, dico, sto vedendo i risultati della ricerca,
Sì,
ricordiamolo, della
certo.
Nielsen, dal 5 al 14 di aprile, 1500 uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 69 anni, il 30% circa ha detto che il distanziamento sociale ha avuto un impatto molto negativo sulla salute mentale. Il 30%, cioè tanto, professore, veramente,
Assolutamente
perché vuol
sì.
dire se lo vedono addosso o se lo vedono su di loro o l'hanno visto in qualcun altro, immagino.
Lei consideri questo, insegno psicologia clinica all'università, quindi è il mio
Ecco,
pane quotidiano.
appunto.
Quello che è, infatti poco fa ho avuto un po' qualche problema perché c'era un paziente che si era agitato qua in clinica. Allora, quello che accade sostanzialmente è questo: quando vengono a mancare quelle che è la nostra quotidiana giornata nevrotica, vengono a crearsi sì, degli scompensi rispetto alle nostre abitudini. E quindi quello che accade è che vieni privato anche della tua libertà, di quello che è il tuo...
Allora gli chiedo questo, professore, un fumatore quanto significato dà alla sigaretta? Perché poi stiamo lì, quindi, no? A capire quanto significato si dà a quel gesto, a quel momento in cui uno si fuma una sigaretta.
Prima, ancora rispondo a questo, rispetto alla domanda di prima, alla salute mentale, è chiaro che l'essere costretti aumenta il senso di sconforto, diciamo il calo dell'umore, questo è importante. Rispetto al significato, bisogna considerare che se una persona fuma dopo un certo periodo di tempo, noi sappiamo benissimo che iniziamo a fumare con un effetto, diciamo, contagioso anche quello attraverso gli altri che fumano e così via, ma via via assumiamo un'identità da fumatori. Quindi noi ci identifichiamo spesso col brand di sigaretta, con la ritualità di accensione, quindi ha un significato estremamente importante anche in termini di compagnia, spesso diventa anche un elemento di compagnia per il fumatore. E quindi anche quando smettiamo di fumare, ricordiamoci una cosa, diventiamo comunque degli ex fumatori, quindi è qualcosa che ci accompagna un po' tutta la vita, e quando smettiamo di fumare, ricordiamoci che siamo sempre potenzialmente a rischio di ricadere.
C'è un mio amico che mi diceva che ha smesso ogni tanto, poi c'è ricascato, mi ha detto: io mi sento un demone dentro, lì pronto a colpirmi nel momento in cui sono un po' più fragile e mi punisce.
Okay.
Oppure in un momento dice, io poi ho detto questo, ho ricominciato, pensi, dopo un anno e mezzo, era una sera un pub con degli amici, alla seconda birra un po' più allegra, ho detto vabbè, ma fammi fare due tiri, che sarà mai? Esiste questo demone, professore?
Assolutamente sì, esiste, anzi, vi dico di più, chi è consapevole del demone interiore è più protetto rispetto a chi non lo è, perché chi si sente molto molto forte poi ricade o per troppa felicità, tipo sono molto allegro, cioè non sapete, o per troppa infelicità, quindi chi è consapevole di questo ha un elemento protettivo, perché ha questo demone, è anche un angelo, che gli dice o le dice stai attento perché puoi ricadere, ma accade un po' a tutti, ognuno di noi abbiamo le nostre fragilità, c'è chi ricade nella sigaretta, c'è chi può ricadere nell'alcol, nei problemi alimentari e via dicendo.
Sì, e allora intanto leggo però una cosa positiva, che molti hanno provato a smettere durante questo periodo, i più giovani da 18 ai 24 anni hanno tentato di smettere, poi non so se alla fine sono arrivati fino in fondo. Sento che è impegnato, professore, le faccio un flash. È così difficile smettere da soli? O è possibile
allora,
farlo?
Allora, innanzitutto vi dico una cosa, rispetto a questi dati dei giovani che hanno provato a smettere, sapete cosa accade spesso? Accade spesso che i giovani hanno un uso del fumo che è molto sociale, cioè significa che spesso fumano perché incontrano gli amici che io sì, fumo la sigaretta e poi si fumano con le sigarette. Nel momento in cui tu ti viene a mancare questa quotidianità, ti viene a mancare anche proprio quel bisogno di fumare, perché lo associo, incontro quell'amico, poi vado al bar, viene a destrutturarsi tutto il tuo giorno, e quindi gli dice va bene, ma non ho più bisogno effettivamente di fumare quelle 5-6 sigarette, prova a smettere. Quindi l'intenzione, il pensiero nasce, cioè riuscire a occupare del tempo per fare qualche cosa, quindi si apre un meccanismo di possibilità al cambiamento, sono a casa, vediamo se riesco a fare questo. Ma il bello è questo, perché ogni essere umano sviluppa in base alle difficoltà diverse strategie di fronteggiamento rispetto a un problema. L'elemento comune è che comunque abbiamo bisogno di fare qualche cosa, ma e non di stare, quello che ci fa star male è stare fermi.
Molto molto interessante questo discorso. Purtroppo siamo giunti al termine della trasmissione, ma probabilmente in futuro tornerò a disturbarla, professore, perché c'è veramente un mondo intorno al fumo, che non è soltanto quello della salute dei polmoni, ma come sentite c'è tanto significato dietro.
Per tutto quello che riguarda la psicologia clinica, la clinica delle dipendenze, per me è un piacere dare il mio piccolo contributo, va bene?
Grazie al professor Pasquale Caponnetto per essere stato con noi, coordinatore del centro antifumo del Policlinico Vittorio Emanuele. Grazie professore, alla prossima.
Arrivederci.